La storia di Israele è segnata da lunghe stagioni drammatiche di dominazione straniera. Il paese ha conosciuto più volte l'occupazione, il saccheggio, la distruzione e la deportazione. Il Tempio, il luogo più sacro, è stato profanato e distrutto più volte. Quindi il popolo, al tempo di Gesù, fa una grande fatica a comprendere perché Dio abbia permesso tutto questo nella loro storia, quando un giorno lontano fu Lui stesso a intervenire di sua iniziativa, a raccoglierlo, questo popolo, e a salvarlo da una schiavitù che durava da ben 400 anni in Egitto. Questo intervento di Dio di liberazione, manifestatosi nei segni grandiosi nel passaggio del Mar Rosso e della conquista della terra promessa, avevano da sempre inculcato nel cuore del popolo ebraico la coscienza di essere la nazione eletta e privilegiata da Dio. Israele era il popolo che Dio si era scelto in mezzo a tutte le nazioni della terra. È un ritornello che attraversa tutto l'Antico Testamento. Sarebbe stato questo popolo a far conoscere al mondo il nome e il volto dell'unico vero Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E noi cristiani aggiungiamo il Dio di Gesù Cristo. Però la storia del popolo si sviluppa tra una sofferenza e l'altra. Al tempo di Gesù la dominazione romana si è instaurata da qualche decennio. Siamo nel tempo storico segnato da una vigorosa e violenta espansione di Roma in tutte le direzioni del mondo conosciuto. La rapina e la violenza sono da sempre i mezzi della conquista. Israele è stremato. Nelle scritture emerge la voce di un profeta che viene da lontano, dall'Antico Testamento, vissuto secoli prima della dominazione romana, il quale annuncia la venuta di un Messia. Il popolo vivrà tutta la sua esistenza in funzione dell'attesa di questo misterioso Messia, l'unto del Signore, l'inviato di Dio. Al tempo di Gesù la disperazione del popolo era davvero grande ed emerge una nuova voce, un nuovo profeta. È un eremita che vive nel deserto e si nutre degli animali e perfino degli insetti del deserto. E questo eremita si chiama Giovanni. Egli riprende le antiche profezie di Isaia e dà loro un nuovo vigore, perché annuncia al popolo che quella promessa fatta un giorno da Isaia tanti secoli prima sta per compiersi. La voce di questo eremita arriva dal deserto, non dai palazzi del potere. Il popolo sente il bisogno di accorrere presso di lui, dalle città e dai villaggi, verso quello spazio del nulla nel quale egli vive, cioè il deserto. C'è qualcosa nella voce di quest'uomo che affascina e conquista. C'è anche qualcosa nel deserto in cui egli vive che attrae l'attenzione di molti. Il movimento dalle città verso il deserto, dai luoghi di potere e di commercio verso il luogo del silenzio, del nulla e dell'eremitaggio, mette in evidenza nel profondo del mondo interiore di questa gente una condizione di ansia e di attesa, e che tocca tutto il popolo. Questo popolo sente bisogno dell'eremita Giovanni, sente il bisogno del deserto e del suo silenzio. Immergendosi nel silenzio del deserto e spogliandosi dei rumori assordanti delle città, questa gente predispone il proprio cuore ad ascoltare meglio il messaggio che proviene da quell'eremita, da quella voce nel deserto. Giunti ai suoi piedi, la gente si inchina all'eremita. E Giovanni compie un gesto rituale dentro il fiume che attraversa quel segmento di deserto nel quale gli vive, il fiume Giordano. Le persone accorse ai suoi piedi si lasciano afferrare da lui ed immergere nelle acque del fiume. È un'immersione rituale che è simbolo di purificazione. Il senso di questa immersione simboleggia il desiderio di purificazione del cuore per prepararsi nell'attesa della venuta del Messia annunciato da Isaia secoli prima e che Giovanni dice sta per arrivare. Vi è nell'aria la sensazione che qualcosa di grande sta per avvenire. La gente porta il vuoto interiore che ha dentro a Giovanni e porta la sua disperazione a Giovanni e si lascia immergere nel fiume Giordano con il battesimo da lui amministrato per essere lavato e purificato da questa disperazione, da questo vuoto, dalla paura e dai peccati che impedirebbero al Messia il suo ingresso. E Giovanni rivolge la sua parola alle folle, non si limita semplicemente a ripetere le parole del profeta Isaia di secoli prima, e dice: preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. In effetti anche questa frase viene dai profeti dell'Antico Testamento. Preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Era usanza nell'antichità che durante le campagne militari, quando un generale usciva vittorioso da una guerra, egli entrasse nelle città conquistate trionfalmente e la gente doveva disporsi lungo le strade per salutarlo. E non di rado, per preparare questo ingresso trionfale, i nuovi dominati venivano obbligati a ricostruire le strade dissestate dalla guerra appena finita, renderle più pianeggianti, più ampie e più spaziose. A volte venivano costruite strade completamente nuove solo per l'evento dell'ingresso del generale nella città. Questo avveniva in modo particolare a Roma, dove il generale vittorioso veniva chiamata imperator, da cui imperatore. Giovanni usa questa immagine tratta dal mondo militare e lo trasporta sul piano spirituale. In questo caso non vi è un generale che sta per fare il suo ingresso con le mani macchiate di sangue dopo una vittoriosa campagna militare. Colui che viene è il Messia, il principe della pace. Per lui bisogna preparare non tanto le strade dei villaggi e delle città, ma le strade che aprono il cuore. L'eremita Giovanni sta annunciando a quel popolo che accorre presso di lui che i loro cuori sono bloccati, sono imprigionati dal peccato del mondo, dal loro peccato, sono imprigionati dalle loro paure e che loro vivono le loro vite dentro una gabbia, non sono liberi. Per cui tutto diventa più difficile perché noi esseri umani, noi uomini e donne, perché siamo noi in questo momento presso il fiume Giordano davanti a Giovanni l'Eremita, siamo noi che innalziamo barriere, ma non soltanto contro l'altro. Alla fine queste barriere finiscono per impedire a Dio l'accesso ai nostri cuori. E allora l'Eremita Giovanni dice che bisogna rimuovere tutti gli ostacoli sulla strada della propria vita che impediscono il passaggio di Dio e il suo ingresso nella nostra vita. Se necessario, bisogna costruire nel profondo della propria anima anche quella strada nuova che il Messia potrà percorrere per fare il suo ingresso non solo nella storia di un popolo, ma nel nostro cuore. E poi Giovanni proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. L'attesa ha un traguardo. Vi è una promessa. Viene da lontano, da quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento o anche il Primo Testamento. E viene specialmente dal profeta che ha annunciato la nascita, la venuta del Messia, ma ha anche annunciato il modo in cui il Messia sarebbe morto, il profeta Isaia. Adesso vi è un profeta che vive da eremita e che annuncia la conversione dei cuori, la preparazione immediata dei cuori, perché l'antica promessa sta per compiersi. L'oggetto della promessa venuta da lontano non è l'inizio di una nuova era, come quelle annunciate dagli astrologi, non riguarda la posizione delle stelle e delle costellazioni, non è una promessa di un domani non meglio specificato, portatore di felicità. Non vi è nulla di vago nelle parole dei profeti Isaia e Giovanni, vi è un destino di gioia che ci attende tutti. Questo destino è legato all'arrivo di qualcuno che farà irruzione nella storia del mondo e nelle nostre storie personali, qualcuno che conoscerà dal di dentro tutti noi, che saprà cosa c'è nascosto negli abissi dei nostri cuori e che è disposto a perdonare tutto per dare un nuovo vero inizio a tutte le cose. È un uomo che viene da Dio. È Dio stesso fatto uomo. Porta il perdono del Padre. Chiede il pentimento e la conversione dei cuori. Annuncia un regno di giustizia e di verità e lo inaugura con la sua nascita nel mondo. È un uomo al di sopra di tutti, eppure è uno di noi. Del tutto simile a noi, tanto da poter essere confuso come un uomo qualunque, ma dentro porta il fuoco capace di incendiare il male del mondo e di rigenerare tutto. È Gesù Cristo. L'eremita Giovanni si dichiara indegno perfino di abbassarsi per toccargli i sandali. Ma questo eremita sarà proclamato proprio da Gesù il Messia, il più grande fra i nati di donna. E se Giovanni è il più grande fra i nati di donna, e non è degno lui di chinarsi a toccare i sandali del Messia, cosa saremo mai noi? Ed ecco la lieta notizia. Colui che viene ristabilisce la relazione di figliolanza e di amicizia con il Padre spezzato dal peccato. E a tutti gli uomini viene offerta questa possibilità. Nessuno è escluso. Non vi sono caste di ricchi privilegiati. Tutti sono amati dallo stesso amore, dal medesimo Padre. E semmai vi saranno dei privilegiati, non saranno i ricchi, ma saranno i poveri, gli esclusi, gli scarti dell'umanità. Il mondo ha sempre avuto bisogno del Messia e sempre ne avrà bisogno. In ogni epoca della storia dell'umanità, la violenza e la guerra saranno il segno del bisogno di salvezza che alberga nel cuore dell'umanità. L'evoluzione della storia dell'umanità ha portato all'estremizzazione di tutti i mali e di tutte le contraddizioni che minacciano l'esistenza stessa dell'umanità. Il 10% della popolazione mondiale, che possiede quasi il 90% dei beni della terra, la povertà e la disperazione di milioni di esseri umani richiama la disperazione di Israele al tempo di Gesù, quando i romani saccheggiavano le case, violentavano le donne e portavano via tutto. Vi è oggi un grido che sale dal cuore dell'umanità e che chiede salvezza. Come Chiesa, noi credenti battezzati rappresentiamo la parte dell'umanità che proclama di aver sperimentato l'amore di Dio nella propria vita, nella propria storia personale, e di aver individuato questo amore nella storia del mondo. Noi non siamo i possessori di questo amore di Dio, ne siamo i beneficiari e i testimoni. Ci viene chiesto di vivere la nostra vita nella coerenza verso i valori del Vangelo e di vivere nella comunione per mostrare al mondo che un nuovo modello di umanità è possibile. Un mondo più giusto e solidale è possibile. Ma al di sopra di tutto, la comunione vissuta e testimoniata annuncia che, al di sopra di ogni giustizia sociale e meramente umana, vi è una giustizia e una salvezza ancora più grande. Una salvezza che coinvolge questa vita e la sua storia e trasporta tutto oltre i confini della mera giustizia umana e della stessa morte. È la salvezza incarnata e offerta all'umanità dalla carne e dal sangue del Figlio del Dio vivente, incarnato nel seno della Vergine Maria, morto e risorto per la nostra salvezza, Gesù Cristo. Come Chiesa siamo chiamati ad essere la ripresentazione della voce di quell'eremita Giovanni che viveva nel deserto. Siamo chiamati ad essere voce che grida nel deserto e nei tanti deserti del mondo di oggi, per annunciare che la costruzione del regno di Dio è un'opera già in atto e che si concluderà con l'ultima venuta del Messia nel giorno della sua gloria. Siamo chiamati a vivere le parole del profeta, liberando i nostri cuori da ogni ostacolo che impedisce allo Spirito di Dio di compiere l'opera di Dio dentro di noi. E allo stesso tempo a testimoniare l'amore perché l'umanità si converta e prepari anch'essa le strade del proprio cuore alla venuta del Messia. Oggi di deserti nel mondo ce ne sono tanti. E gli uomini di oggi, gli uomini e le donne di oggi vivono in tutte le forme di deserto possibili. Si tratta di raddrizzare le strade dissestate dell'umanità affamata e insanguinata dalla guerra. Si tratta di raggiungere l'uomo nel cuore di tutti questi deserti dove egli vive nell'isolamento e nell'angoscia. Si tratta di annunciare la gioia per la venuta del Messia e di annunciare la preparazione dei cuori, di preparare le vie interiori dell'anima all'ingresso del Signore. Si tratta di far avanzare il regno di Dio, che è giustizia, pace e verità, mediante l'edificazione di una comunità umana più giusta e solidale e che vive nella comunione, che il vincolo dello Spirito Santo crea dentro di noi e che rende tutti i popoli una sola famiglia di Dio.